abbiamo soprattutto cercato di mettere in evidenza l'esistenza di una precisa alternativa nel modo di proporre il problema. Secondo una prima prospettiva che abbiamo subito fatta nostra, si assume una sorta di nozione originaria del linguaggio, una nozione primitiva, facendo riferimento al linguaggio verbale, al linguaggio fatto di parole, e si propongono estensioni. Si propongono estensioni che hanno un fondamento in analogie, quindi che rimandano al tema della secessione. All'interno di questa prospettiva avevo poi notato una differenza già significativa, nel senso che la secessione può essere spinta sino a una vera e propria immagine, a un gruppo di tipo metaforico, oppure può essere, possiamo mantenerci sul terreno analogico. Però abbiamo sottolineato in modo particolare di intendere l'utilizzo dell'analogia. Abbiamo notato che l'analogia non era da intendere essenzialmente come il rilevamento di, diciamo, di aspetti comuni, ma soprattutto, direi, in una direzione interamente diversa, cioè nella direzione della proposta di un punto di vista sull'oggetto, sul tema, sul campo che viene considerato. Abbiamo dunque, proprio approfittando di questa angolatura del discorso, sottolineato una possibile funzione produttiva dell'analogia, una funzione produttiva in direzione di un chiarimento eventuale di strumenti, direi, addirittura per la comprensione del campo che consideriamo, se non addirittura l'apertura di una vera e propria prospettiva di indagine nuova. Attraverso appunto un'analogia, ma anche naturalmente attraverso anche un'immagine che però si è considerata prevalentemente nella sua funzione analogica, ecco, attraverso questa analogia o l'immagine intesa così, noi non facciamo altro che assumere un punto di vista. E potremmo perciò trovare interessante l'adozione di quel punto di vista ai fini dell'analisi del nostro campo, del campo che ci interessa. Abbiamo detto che la musica può essere vista alla luce del linguaggio, e abbiamo enfatizzato un po' questa espressione alla luce di nel senso che abbiamo notato che il paragone, l'analogia può avere appunto un carattere illuminante, può essere illuminante. Facciamo un paragone tra musica e linguaggio, e questo implica che scegliamo alcuni tratti caratteristici interessanti all'interno dei vari tratti caratteristici del linguaggio, e attraverso questo paragone ci aspettiamo delle illuminazioni rispetto al canto del musicale. Questa era la prima prospettiva. La seconda prospettiva partiva da un assunto, naturalmente, direi, L'assunto era che, in fondo, il riferimento linguistico, a partire dal musicale, perde di interesse proprio se viene inteso come un riferimento soltanto analogico. Cioè si avanza una pretesa di intendere questa relazione con il linguaggio molto, molto più forte. Se la questione è solo di un'analogia, allora il problema è poco interessante. Il riferimento linguistico diventa interessante solo se in questione una nozione forte di concetto di linguaggio, solo se in questione il concetto inteso nel suo senso più strettamente logico. Ed è importante, ne abbiamo insistito alla termine della questione di ieri, insistere, sottolineare la profonda differenza tra i due atteggiamenti. Secondo il primo atteggiamento, il linguaggio stesso è in realtà una nozione solamente mobile, cioè una nozione che si muove a partire da, cioè a partire dal un riferimento iniziale indispensabile, un movimento che ha un inizio e questo inizio è determinato nel linguaggio verbale. In questo modo di porre il problema, qualunque riferimento linguistico ha un'esplicita, riconosciuta, messa fin dall'inizio, funzione euristica di ritrovamento di qualcosa che prima eventualmente non avevo, di cui prima non mi ero accorto, che prima non avevo ancora scoperto. Questi riferimenti linguistici poggiano su paragoni e anche questo è un elemento di mobilità perché io posso dare rilievo a un certo aspetto, dare rilievo a un altro aspetto, non ho bisogno di dare rilievo, diciamo così, a tutti i tratti caratteristici del linguaggio verbale, ma solo alcuni. E in questo senso paragone, in certo modo potremmo dire, fissa un luogo da cui il nostro tema risulta illuminato. Ben inteso, noi non intendiamo insistere su questa funzione euristica, su questa funzione di ritrovamento, di messa allo scoperto di aspetti eventualmente nascosti del nostro campo di indagine, come se questi caratteri spettassero a paragone in quanto tale, in quanto non è evidentemente niente così, un paragone può anche fuorviarsi, un paragone potrebbe proporre un punto di vista che non è interessante, che non troveremmo interessante. Del resto, che questo possa accadere, lo si comprende dallo stesso andamento di questo discorso. Qui ci dice, in fondo, appunto, ci riferiamo a qualche cosa di diverso e fissiamo un punto di vista, ma in questo modo noi vediamo, cerchiamo di cogliere la cosa osservata da un punto di vista di un'altra cosa. E quindi ci siano qui dei rischi, che questa operazione possa essere rischiosa, è implicito già nel discorso che stiamo facendo. Il rischio appunto di uno svisamento, falsamento, e questo punto di vista che noi troviamo altrove induca delle falsificazioni su una cosa stessa. Qui vedete che io tendo a sottolineare ancora l'aspetto su cui ho già insistito. Vi è tutto ancora un'indagine da compiere sulle funzioni dei momenti immaginativi che sono orientati in direzione microconoscitiva, in direzione alimentativa, in direzione dello stesso sviluppo della riflessione. Questo è un tema in fondo abbastanza aperto, non considerato a fondo. E qui io ribadisco l'interesse di questo tema. Certamente un paragone, un'immagine in genere non può mai essere vero o falsa, non può mai essere vero o falsa. E tuttavia può essere inserita in un contesto appunto riflessivo, in un contesto argomentativo, in un contesto in ogni caso di chiarificazione concettuale, può essere subordinata a questa esigenza di chiarificazione concettuale, e in questo senso possiamo benissimo distinguere tra buone e cattive immagini, tra immagini illuminanti appunto, immagini forzate o artificiose. E dobbiamo naturalmente essere noi, non possiamo essere sostituiti in questo caso, a decidere come stanno le cose. Noi in tutta questa impostazione restiamo padroni del problema. E anche questo è un'affermazione in realtà non di dettaglio. Tutto ciò viene naturalmente a cadere nel caso della seconda concezione, del secondo modo di intendere il rapporto tra musica e linguaggio. Si chiede, ho detto prima, un legame particolarmente forte con il linguaggio, e si chiede in sostanza che venga deciso qualcosa sulla natura linguistica della musica. Quindi si pone tutto il problema in termini obiettivistici, siamo fatto noi padroni di decidere qualche cosa, ma siamo noi padroni di assumere o rifiutare quello che è semplicemente un punto di vista, ma è la cosa stessa che decide, La cosa stessa dovremmo noi ritrovare appunto nel musicale stesso degli elementi essenziali al concetto di linguaggio. Direi che appunto nei tempi recenti la discussione si è sviluppata appunto entro questa alternativa, ma non si è sviluppata con la chiarezza che io ho esposta, si è sviluppata con prevalenza, con una propensione prevalente verso il polo concettuale, diciamo così, il polo la tendenza a dare pregnanza al momento concettuale, ma ha subito anche messo in chiaro, peraltro, che benché la discussione si sia sviluppata in tempi relativamente recenti con implicazioni teoriche di ampio respiro, il problema della relazione tra musica e linguaggio non è assolutamente un problema recente. È un problema che si è posto in realtà indipendentemente da preoccupazioni filosofiche o in generale teoriche, in connessione diretta direi con la pratica musicale, o quantomeno su una teorizzazione che intendeva restare aderente a questa pratica. Si può pensare ad esempio alla terminologia musicale. Adesso non andiamo a cercare un esempio troppo lontano, si parla comunemente di frasi nel caso della musica, si parla di frasi musicali. Ciò significa che la musica, anzi vorrei subito dare stabilire una limitazione a questa mia affermazione, talvolta, la musica stessa sembra prospettarsi da sé come un discorso. Ecco, questa circostanza, la presenza cioè all'interno del musicale, la possibilità di applicare, di usare termini tratti direttamente dalla terminologia che riguarda il linguaggio, è una circostanza che in se stessa dovrebbe essere considerata comunque significativa, una circostanza che fa riflettere e tra l'altro sembra caratteristico in un certo senso del musicale rispetto, poniamo, all'ambito della pittura. Possiamo dire di un brano musicale che esso consta di frasi, e forse questa formulazione potrebbe presentarsi non difficile da cogliere e da esemplificare sulla base di pochi esempi. Cioè si può apparire questo paragone, cioè il paragone implicito che vi è qui, come un paragone calzante. Ecco. Mentre se io dovessi usare questa formulazione in rapporto a un dipinto, se io vi proponessi un dipinto e vi dicessi questo dipinto consta di frasi, voi forse trovereste forzata questa formulazione, dovreste che l'immagine di l'utilizzo di questa nozione derivante dal momento linguistico, la frase sarebbe appunto un'immagine tirata per i capelli. Non riusciremo subito a vedere l'interesse di questa affermazione. Quindi per certi versi il problema di una relazione con il linguaggio si presenta con una certa spontaneità, con una certa immediatezza, almeno per certi aspetti della problematica musicale. Cioè sembra in qualche maniera emergere dalla musica stessa, anche al di là di una riflessione teorica estremamente approfondita, ma a volte proprio come uno strumento addirittura di tipo descrittivo per aprire un discorso analitico su un brano musicale, le metafore di origine linguistica sono proposte e sembrano utili, o forse avere qualche esperienza di analisi del testo musicale, sa che spesso, anche nella vecchia tradizione, si faceva uso di metafore. Ecco, ma in realtà io faccio questo rilievo ora soprattutto in fondo per sottolineare che nella ripresa invece recente del problema, nella ripresa che implica invece una riflessione teorica piuttosto ampia e implica delle serie di posizioni che riguardano il musicale in genere. Ecco, questa insistenza sulla tematica linguistica in realtà non deriva da questi cioè non ha un legame, diciamo, diretto col quadro musicale, ma la questione, la tematica viene proposta e discussa dentro una mediazione culturale estremamente gravida di implicazioni che non sono affatto da ricercare in prevalenza in un discorso sulla musica stessa, ma sono da ricercare appunto in una presa di posizione di ordine filosofico e culturale in genere. Questa mediazione culturale poi in sostanza ha un nome, nel senso che la tematica musica e linguaggio è stata prevalentemente trattata sotto quel nome, sotto quel orientamento, questo nome è appunto un strutturalismo. Naturalmente non è compito nostro e non sarebbe nemmeno opportuno indugiare in una spiegazione su cosa sarà da intendere con strutturalismo, indugiare su questa corrente di pensiero, anzi più che corrente di pensiero, forse linea di tendenza particolarmente significativa a certi versi all'interno degli sviluppi del pensiero novecentesco, e che sarebbe tentare anche soltanto di delineare a livello definitorio, anche circoscrivere sul piano anche delle tendenze principali, diciamo così, che si raccolgono sotto questo termine, sarebbe un'impresa sicuramente estremamente difficile, estremamente ardua, per diverse ragioni. In parte per una certa distrazione della tematica che si ricollega, una distrazione tematica per i problemi che ricollegano, ci richiamano il termine di strutturalismo. Sarebbe in realtà per me un po' sgradevole dover anche dare semplicemente una sintesi abbastanza fedele della problematica, perché per quanto riguarda soprattutto gli sviluppi di ordine filosofico e non tanto gli sviluppi che lo strutturalismo ha avuto all'interno di certe discipline particolari, ecco, direi che prevale a mio avviso il momento della chiacchiera, potremmo dire. Persino direi che la parola chiacchiera in italiano mi sembra troppo debole, mi sembra più espressiva la parola francese bavardage, non so perché mi sembra più fonicamente più interessante, no? Più indicativa. Ecco, vi è molto bavardage questa tematica filosofica, recuperata filosoficamente dello strutturalismo. Nella ripresa sul piano, nel tentativo di ripresa sul piano filosofico, mi sembra appunto che si tratti di una tematica estremamente mista, estremamente difficile poi da sistematizzare, da trarre delle indicazioni realmente ricche di interesse. Ecco, detto questo, appunto, questo discorso avviene dopo il riconoscimento dell'importanza che lo strutturalismo ha avuto, probabilmente ancora, appunto come una linea di tendenza estremamente significativa, estremamente indicativa di un atteggiamento mentale che è tipicamente novecentesco, che ha delle sue connessioni estremamente ampie con l'elaborazione filosofica del Novecento e anche con l'elaborazione scientifica. Ecco, in ogni caso è nostro interesse, se non altro, indicare sommariamente alcuni tratti di un atteggiamento strutturalista senza pretendere una generalizzazione, perché appunto con il titolo di strutturalismo noi andiamo da posizioni estremamente serie, estremamente elaborate, a posizioni, come ho detto prima, da attribuire al Bardaio. E qual è la prima precisazione, la prima considerazione che vorrei fare? Beh, intanto è una situazione curiosa, se voi volete, ma mi sembra che debba essere fatta. Questo termine struttura non è evidentemente proprietà dei filosofi strutturalisti. Esisteva prima, anche molto prima, esiste al di fuori del contesto del discorso filosofico, facendo intanto al linguaggio corrente. E tutto sommato alcune indicazioni sulle inclinazioni del termine che possiamo proprio ricavare dall'origine della parola, dal linguaggio corrente, dall'area di senso che ci appartiene già nel linguaggio corrente. Struttura rimane evidentemente a costruire, a un senso elemento, rimane una costruzione. E ha degli equivalenti possibili, come ossatura, schema, articolazione. Ecco, con struttura quindi si allude a degli elementi importanti. Ovviamente è importante, pensiamo a un edificio, questo edificio avrà degli elementi importanti, degli elementi che reggono l'edificio nella sua globalità, che quindi hanno questa funzione di schema, di articolazione di fondo. Quindi si allude sostanza a uno schema, a un'articolazione, e questa articolazione dovrà avere una necessaria rigidità, perché deve avere funzione di sostegno, avrà una sua necessità, perché una struttura è necessaria, appunto un edificio non sarebbe in piedi senza che ci siano degli ordini strutturali. E anche eventualmente la struttura non necessariamente è alla superficie, la struttura è spesso nascosta proprio dagli elementi che la ricoprono, che sono gli elementi che appaiono, che sono elementi in realtà che non sono come la struttura rigidi e mutevoli, ma che possono cambiare, che sono mutevoli, immobili, che sono appariscenti. Ancora più pensate a un edificio, ai fregi di un edificio, al modo in cui sono disegnate le finestre o appunto tutti quegli elementi che potrei anche togliere senza incidere nella stabilità dell'edificio. Un altro aspetto che forse potrebbe essere messo in rilievo è che nessuno degli elementi portanti ha valore, diciamo così, in se stesso. preso singolarmente, ma appunto, come ho detto prima, intelaiatura, devo parlare di intelaiatura, e immaginiamo l'intelaiatura come una connessione di sbarre, se volete, collegate tra loro da nodi. E naturalmente ciò che è importante non è mai la sbarra singola in sé, ma il modo in cui è collegata con tutte le altre sbarre, formando in questo modo lo schema, la struttura di parte dell'edificio. E in questo aspetto, in questo elemento di collegamento, questa importanza dell'elemento di collegamento ai fini appunto della nozione stessa di struttura, evidentemente si affaccia alla tematica della relazione, cioè ciò che è importante sono questi due momenti, il carattere di sostegno che la struttura, che l'elemento strutturale assorbe, e il fatto che questo carattere di sostegno può assolverlo soltanto in quanto si trova in relazione con altri elementi. Io credo che queste indicazioni come queste siano in realtà sufficienti a cominciare a farci un'idea, no, di ciò che potrebbe essere un atteggiamento rivolto allo strutturo, che sono indicazioni che non ci servono ovviamente per questi ripetiamo su questi aspetti, penso che vi fornisco un'indicazione per un orientamento. Se io appunto vi proponessi un dipinto e vi suggerissi, vi dicessi qui ora dovremmo badare alla struttura, ecco, guardare alla struttura, consideriamo questo dipinto e ponendo attenzione ai suoi elementi strutturali, ecco, io credo che dopo questo discorso non saremmo del tutto sprovveduti, non sapremmo fare appunto un'analisi strutturale di questo dipinto, però senz'altro sapremmo assumere un atteggiamento, non possiamo intuire, come si possa intendere, un'attenzione portata a queste componenti strutturali. Ciò significa intanto che nella considerazione del dipinto baderemo essenzialmente innanzitutto a ciò che c'è effettivamente dentro il dipinto, solo sul dipinto possiamo avere diversi tipi di informazioni che non ci derivano però direttamente dal dipinto stesso. Possiamo conoscere qualcosa intorno alle intenzioni dell'autore, potremmo avere appunto indicazioni di vario genere che potrebbero essere senz'altro utili per in qualche modo inquadrare, contestualizzare il dipinto stesso, ma che non possono essere estratte dal dipinto. Ma naturalmente più interessante è il fatto che non tenderemo a dare particolare importanza al soggetto raffigurato o ai dettagli del soggetto raffigurato, a quelli che potrebbero apparire come dettagli del soggetto raffigurato, ma all'impianto del dipinto stesso, il modo in cui il dipinto, agli aspetti che ci sembrano essenziali del dipinto, quindi ad esempio il tipo di divisione degli spazi, al tipo di rapporti cromatici. Analogamente, se ci venisse proposto un racconto e se ci venisse proposto di badare alla struttura in rapporto al racconto. Bene, anche qui badare alla struttura dirà questo racconto vuol dire questo racconto ha una ossatura, è stato costruito in un certo modo e noi vogliamo cogliere il modo in cui è stato costruito, quindi non tanto il contenuto particolare del racconto, questo può passare in secondo piano, non tanto quindi l'intreccio come tale, potremmo dire la forma dell'intreccio. Potremmo tentare di individuare, di porci dei problemi appunto in rapporto ai momenti portanti di questo edificio che è il racconto stesso. Naturalmente può accadere che due racconti o più racconti rivelino analogie proprio su questo piano strutturale. Così come due edifici, apparentemente magari dall'esterno molto diversi, possono poi, se ne esaminano la pianta, se dispongono del documento della pianta, possono eventualmente rivelare che la pianta è la stessa, ma che viene nascosta da elementi che non appartengono all'articolazione delle proprie. Ecco, questa nozione di analogia, di somiglianza, di unità di struttura, che naturalmente richiede la distinzione tra componenti strutturali e componenti che non fanno parte della struttura, questa nozione è particolarmente importante per la stessa individuazione di una nozione di struttura. Un caso molto semplice che si riguarda soprattutto dovremmo ritornare, l'identità di struttura si è offerto dal caso della trasposizione di una melodia. Non so se devo spiegare che cosa si intenda per trasposizione, alcuni di voi sanno di che si intende in una maniera precisa, comunque sia quando voi dovete, non so, cantare un breve zufolare, un breve sviluppo tematico, voi scegliete il registro, no? Cui volete cantare, potete cantarlo a diverse registri, più grave o più acuto. Questa è una, quella che voi fate da se ascoltate una melodia e poi la cambiate il registro, la cantate a un registro più acuto o più grave, operate una trasposizione. Cioè, che cosa fate in sostanza? Non fate altro che lasciare invariati i rapporti tra gli intervalli, cioè i rapporti tra le distanze tra suono e suono, mentre cambiate il suono stesso, il suono singolo, cioè mantenete la relazione. Ma mantenere la relazione, come dicevo prima, è mantenere la struttura, perché vi è una stretta connessione tra la nozione di struttura e la nozione di relazione. Mantenete i rapporti strutturali. La rete di relazione è rimasta esattamente quella che era prima. Ecco, si potrebbe sviluppare questa esemplificazione, si potrebbe notare come somiglianze e identità strutturali possano intervenire non solo in ambiti omogenei, come qui in fondo si presume tra due sequenze di suoni o tra più racconti, ma è possibile stabilire, identificare somiglianze, addirittura identità strutturali tra ambiti non omogenei, quindi non soltanto tra racconti fra loro, tra sequenze sonore tra loro, ma solo tra una sequenza sonora e una sequenza grafica, ad esempio. Questo è il caso esemplificato molto bene dalla notazione musicale corrente, che ha questa caratteristica di conservare certi importanti rapporti strutturali sul piano grafico rispetto agli eventi sonori che vengono rappresentati dalla notazione. Ma potete fare anche esempi un po' più complessi, un po' meno portati in mano, apparentemente. Non è detto che l'identità di struttura si veda subito, sia visibile, addirittura vi è certamente, e ad esempio Wittgenstein lo nota nel suo trattato, proprio parlando della struttura, propone questa nozione, Wittgenstein nota appunto l'identità di struttura tra l'evento sonoro che il disco produce, e il solco del disco. Quindi deve essere qui una identità di rapporti strutturali tra il solco del disco e l'evento sonoro.